Buon pomeriggio a tutti voi, io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi parliamo di come gestire il Natale tra genitori separati. Diciamo che ormai il Natale è alle porte, per molti sarà un'occasione di ritrovo in famiglia, un'occasione gioiosa soprattutto per i più piccoli, ma quando ci sono di mezzo separazioni o divorzi, specie se non sono troppo pacifici, ecco che può diventare difficile la gestione degli incontri, ma anche delle emozioni, soprattutto per i più piccoli. Per parlare di tutto questo abbiamo invitato due esperte che sono Sandra Killer, presidente dell'Associazione Ticinese Famiglie Monoparentali e Ricostituite, Valentina Testoni, che è mediatrice familiare e responsabile della formazione appunto proprio per l'Associazione Ticinese Famiglie Monoparentali e Ricostituite. Buongiorno e benvenute ad entrambe. Allora, diciamo che i periodi festivi possono creare appunto qualche tensione in più tra le coppie separate, perché la gestione dei figli a Natale richiede anche collaborazione, pazienza, una comunicazione chiara, possibilità di essere flessibili, ma soprattutto tanta organizzazione. Non esistono delle regole fisse. Valentina Testoni, la cosa più importante è garantire ai bambini un periodo sereno, senza conflitti, e non tirarli in ballo, non coinvolgerli troppo. Bisogna sempre guardare al bene del bambino.
Esatto, Carlotta, la cosa importante è cercare nel limite del possibile a guardare il bisogno del figlio, dei figli, e cercare di non triangolarli in situazioni conflittuali e non metterli nella condizione di dover scegliere o doversi occupare di uno dei due genitori. Cioè, il focus deve essere proprio il benessere del bambino, che possa vivere questo periodo dell'anno nella maniera più serena possibile, garantendo la possibilità al figlio di avere uno sguardo sia sulla mamma sia sul papà.
Chiaramente, Sandra, ci sono tante declinazioni per ogni situazione davvero a sé, perché dipende dall'età dei bambini, quindi le aspettative che hanno, il tipo di comunicazione, come sono gestiti dai genitori, poi dipende anche da quanto tempo una coppia è separata, magari sono già state elaborate tante situazioni e si riesce ad organizzarsi abbastanza serenamente. Ci sono coppie che si sono anche appena separate, c'è ancora tanta rabbia, tanta difficoltà nel comunicare, quindi è tutto un po' più difficile.
È molto più difficile, per questo è importante organizzarsi bene e per tempo, in maniera tale che i bambini lo sappiano con sufficiente anticipo come si svolgerà il Natale, perché dovete anche pensare che per loro, se è il primo Natale, o il primo Natale ancora più di tutti, sono già dentro in una fase comunque di disorientamento dal punto di vista della struttura familiare. Quindi proviamo a non caricarli ulteriormente di pasticci intorno ai giorni di Natale.
Io ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono, così se qualcuno desidera fare delle domande, se qualcuno vuole chiamare, parlare direttamente con voi, può farlo. Se quindi volete scriverci un messaggino WhatsApp, il numero è lo 076 321 1113. Se invece preferite chiamare, digitate lo 0848 03 0808. Innanzitutto c'è la divisione dei giorni di Natale, anche perché ci sono le vacanze, sono abbastanza lunghe. Già normalmente riuscire a gestire tra papà e mamma separati le vacanze, Valentina, non è mai molto facile.
Esatto, infatti spesso ci si accorda per fare la divisione classica delle due settimane, una settimana a testa. E questo comporta che molto spesso il Natale sia con un genitore e il Capodanno con l'altro. Quello che però rappresenta il Natale per molti bambini e per molti ragazzi è proprio la festività, il senso della famiglia e lo stare insieme. Quindi potrebbe essere interessante per un bambino poter avere un momento in una parte del Natale con la mamma e un momento col papà. Quindi anche qui, come dicevi giustamente tu prima, la flessibilità è veramente una caratteristica utile, soprattutto nel periodo delle feste per le famiglie separate.
Mm-hmm. Qualcuno ci chiede immediatamente se esiste una regolamentazione vera e propria quando poi si va davanti al giudice oppure si firmano delle convenzioni con quelli che sono un po' i diritti e i doveri dei genitori. Ecco, ci chiedono se c'è qualche cosa di standard per quello che riguarda le vacanze di Natale e i giorni di festa.
Solitamente è una settimana con un genitore, una settimana con l'altra, se i genitori non si accordano diversamente, naturalmente. Questa è la procedura quando si arriva magari a una situazione poco pacifica, quindi non c'è modo di accordarsi, è una settimana, il Natale con uno e il Capodanno con l'altro, e poi l'anno dopo invertito. Dobbiamo ricordarci però che si ha a che fare con dei bambini, e anche i bambini hanno interiorizzato magari delle tradizioni anche nel corso della vita familiare insieme, quando i genitori stavano sotto lo stesso tetto, e sono i primi a tenerci di poterle rivivere. Quindi, al di là di quello che viene richiesto, una settimana, se c'è la possibilità di pensare a un momento con uno e a un momento con l'altro, anche se cade nella settimana di un genitore o dell'altro, trovo che sia un atto d'amore e di rispetto verso i propri figli, se ci sono le condizioni, naturalmente.
Beh, noi certamente oggi vogliamo parlare soprattutto di quelli che sono i bisogni dei bambini e guardiamo proprio a loro, al loro benessere, alla loro salute. Però è anche vero che il Natale è un momento importante per tutti, quindi anche se ci si divide le vacanze e si dice bene, da quando finisce la scuola fino a Capodanno lo tieni tu, poi da Capodanno fino alla fine delle vacanze lo tengo io, anche il genitore ha i suoi desideri, ha le sue emozioni e vorrebbe passare il momento delle feste con i suoi bambini, quindi bisogna tener conto anche di questo.
Senz'altro, sì. Il discorso è che proprio per non entrare nel bisogno del genitore, perché dopo saremo tutti come adulti, abbiamo anche noi i nostri bisogni, i nostri desideri, ma se dobbiamo sacrificare qualcuno, meglio sacrificarci noi e mettere il focus su quelli che sono i bisogni dei bambini innanzitutto.
Certo, ci sono comunque genitori che non riescono ancora a gestire le discussioni con il coniuge, non spetta a noi giudicare, sono momenti difficili, carichi di emozioni, quindi non ci si riesce a parlare, non si riesce ad accordarsi. Tanti dicono sempre fino all'ultimo momento non mi fa mai sapere che cosa fa, come vuole organizzarsi, si arriva sempre all'ultimo.
Sì, come dicevo già prima, per i bambini che hanno bisogno una certa stabilità, prevedibilità, ritualità, che sia nelle feste ma anche nella propria quotidianità, è veramente importante conoscere bene e abbastanza nei dettagli come si svolgeranno le vacanze e le feste. E quindi è veramente importante. Piuttosto fatevi aiutare da un mediatore o una mediatrice, se non ci riuscite da soli, a meno che non c'è qualcuno in famiglia che riesce ad avere questo ruolo e ad aiutarvi a far sì che le vacanze e le feste siano per i bambini un momento tranquillo, dove loro non si devono preoccupare di mamma e papà, perché il problema principale è proprio questo, che quando noi non siamo in grado di rispondere ai bisogni familiari da separati, poi sono i bambini a doversene in qualche maniera prendere carico, o che vengono anche usati come tramite. Ecco, se posso chiedere qualcosa è di non utilizzare i bambini come tramite, quindi non è il bambino che deve dire la mamma mi ha detto di sì, il papà mi ha detto che ci sarà, mi verrà a prendere a quest'ora, a quell'altra. Non è il compito dei bambini. Quindi se non funziona tra di voi, trovate altre soluzioni, le soluzioni ci sono. Nel caso le potete sempre chiedere all'associazione famiglie monoparentali.
Mm-hmm. Quindi importantissimo non fare ai bambini da tramite. Succede a volte che, soprattutto quando ci sono le telefonate, uno dei due genitori lascia il telefono in mano ai bambini e dice di al papà così, di alla mamma cos'ha. Non va mai fatto.
No.
allo stesso tempo i bambini non vanno mai tirati insomma a destra e a sinistra anche durante le feste, bisogna proprio rispettare i loro tempi.
Sì, i loro tempi, ma anche proprio mettersi in ascolto, perché magari noi abbiamo un'idea di che cosa per loro è importante a Natale, ma la domanda è, ma noi lo sappiamo veramente? Cioè ci prendiamo il tempo per ascoltarli e chiedergli che cosa è per te veramente importante, che cosa vorresti vivere con la mamma, cosa vorresti vivere col papà, e in questo modo noi quello che possiamo fare volentieri, perché poi ci sono anche le famiglie del papà, le famiglie della mamma che spesso erano già coinvolte nei Natali precedenti, quindi mantenere queste ritualità che si ancorano in una stabilità è molto importante e sicuramente di valore.
Silvia ci scrive: io adesso posso fare anche un po' il mea culpa, sono passati tanti anni, abbiamo trovato anche un equilibrio, con grande pazienza riusciamo a gestire bene le cose. Mi rendo conto però che soprattutto i primi 2 anni è stata una lotta continua e non riuscivamo davvero a comunicare, i bambini ne hanno risentito tanto. Valentina.
Sì, e qua introduce Silvia l'accezione del tempo, no? Perché come tutti sappiamo c'è una forma di elaborazione che è simile a quella dell'elaborazione del lutto, praticamente è la stessa fase, sono le stesse fasi dove bisogna darsi il tempo per elaborare il dolore di una separazione, sia come genitori sia come figli. Quindi non si può pretendere che determinate situazioni facili alla carte si presentino dall'oggi al domani. Quindi parlando a Silvia capisco quello che dice, c'è voluto del tempo, però adesso lei è la riprova che con il tempo certe ferite si riescono a curare e si riesce anche a rimettere la relazione in altri termini, magari più collaborativi, riconoscendo magari di aver fatto degli errori che umanamente facciamo, fanno parte del percorso, e quando sono dettati i momenti di tristezza, di rabbia, di frustrazione, sono più facili da commettere.
È umano comunque che un genitore ferito, arrabbiato, si trova a vivere una situazione che probabilmente non desiderava in quel momento, è talmente concentrato su se stesso, nel senso buono, a ricostruirsi, a ritrovarsi, a prendere in mano la situazione, a volte proprio non ce la fa a mettersi anche dall'altra parte, capire i bambini, viene sopraffatto.
Esatto, è proprio per questo che anche sul territorio, se una persona si rende conto di stare attraversando un momento di difficoltà, c'è il nostro sportello, ci sono i consultori, ci sono un sacco di associazioni che si occupano comunque dell'accompagnamento di questa fase delicata. Quindi se qualcuno sentisse suonare attraverso le tue parole questi campanelli d'allarme, no? Sentendo che non ce la fa, che non riesce a mettere al centro altro se non la propria ricostruzione, noi ci siamo, siamo un ascolto, possiamo offrire delle prestazioni e possiamo veramente sostenere le famiglie in questo momento di difficile ricostruzione.
Quindi per il bene dei bambini è sempre bene parlarsi, Sandra, quando si cerca anche di mediare, di andare incontro all'altro coniuge, di trovare la soluzione, non è mai un favore che faccio all'altra persona, è un favore che faccio ai bambini.
Assolutamente. È comprensibile che durante la fase di grande rabbia ci siano anche dei sentimenti di non volerla dar vinta, di non voler avvantaggiare l'altro genitore. Il discorso è che in questo modo, se noi cediamo, diciamo, questa tentazione, chi ne fa le spese sono sicuramente i figli. E per questo è importante concentrarsi proprio su di loro, perché questo aiuta. Ogni genitore sicuramente non vuole ferire i propri bambini, non vuole metterli in difficoltà. Quindi proprio delle cose semplici: non lo faccio per lui, lo faccio per i miei bambini, loro che cosa hanno bisogno, non mi metto in competizione con l'altro genitore, neanche su questioni io gli faccio il regalo più bello, lo porto qui, lo porto lì, gli faccio fare le esperienze più belle perché così mi vorrà più bene. Ma no, i figli vi vogliono bene, punto. Cioè non avete bisogno di comprare il bene dei vostri figli. Quindi quello di cui loro hanno bisogno è sicurezza, stabilità e di essere visti, considerati loro. proprio a livello personale, se avete più figli, anche ognuno separatamente, perché ognuno può avere bisogni anche rispetto al Natale, alla ritualità, bisogni diversi, e questo è quello, gli farete il regalo più grande e se lo ricorderanno quando saranno adulti: sai mamma, sai papà, quella cosa lì per me, in quel momento in cui per me era così difficile, quella cosa davvero mi ha fatto stare bene, mi ha tranquillizzato.
E di ritualità parleremo tra pochissimo. Everybody. Oggi alla consulenza stiamo parlando con le nostre ospiti, che sono Sandra Killer, presidente dell'Associazione Ticinese Famiglie Monoparentali e Ricostituite, e Valentina Testoni, che è mediatrice familiare, anche formatrice, responsabile della formazione per questa associazione, di come gestire il Natale quando ci sono i genitori separati. Allora, detto che il bambino deve sempre essere, nel limite del possibile, anche se è difficile, al centro di tutte le scelte, bisogna pensare a loro, alle loro feste, al loro bene, a farli sentire sì, bene, anche se mi ripeto, perché per i bambini lo sappiamo, il Natale è un momento carico di emozioni, hanno tante aspettative, quindi non bisogna caricarli anche con la tristezza e i litigi dei genitori. Dimentichiamo che oltre ai genitori c'è anche tanta altra gente, c'è il resto della famiglia, ci sono i nonni, gli zii, gli amici, tutte persone che comunque vorrebbero vivere anche i bambini durante questo periodo, Valentina.
Sì, hai toccato proprio il punto. I nonni molto spesso sono con i genitori i primi a soffrire del nuovo disegno familiare, e quindi molto spesso il primo Natale è un momento di crisi per i nonni, perché si dicono: come possiamo fare? Come sarà? Io quello che ci tengo a fare, che faccio anche quando parlo con i nonni, è ricordare che il modello che hanno interiorizzato di Natale va benissimo ed è bello che resti. Possono creare dei modelli nuovi, e questi modelli nuovi devono tener conto del fatto che i bambini sono sì al centro, ma non tirati nel mezzo. Quindi possono creare un nuovo Natale mettendo al centro il figlio con il nipote, la figlia con il nipote, generare una nuova ritualità, ricordandosi sempre che il Natale per molti di noi rappresenta la festa dell'amore, dell'affetto, della famiglia. Quindi siamo famiglia in maniera diversa, permettiamoci di esserlo, non drammatizziamo quello che è accaduto, ma creiamo dei nuovi rituali. E questo potrebbe essere importante anche quando magari le prime volte rischiamo di fare qualche pasticcio, no Sandra? Ma va bene il provarci, va bene cercare di essere famiglia comunque, senza mai mettere l'accento su chi manca in una connotazione negativa, anzi cercando di dare valore all'assenza e non mettere i figli nella condizione di sentire che ci sono voci rispetto a Natali passati che adesso non sono più presenti.
Quindi assolutamente non fare mai confronti, soprattutto. Mai. Beh, è chiaro che all'interno della famiglia, proprio perché parlavamo di riti, si sono creati nel tempo dei riti, le cose non sono più così. Forse ogni famiglia potrebbe prendere il meglio, quello che aveva portato lui all'interno della costruzione di tutte le tradizioni, e riproporle nel nuovo nucleo. Sicuramente c'è chi festeggia il Natale il 24 sera, è quello il momento più importante della tradizione. C'è chi invece lo festeggia il 25, perché è il 25 che arriva Gesù bambino. E se per caso all'interno della stessa famiglia ci fossero i genitori che hanno anche questi due tipi di tradizioni diverse, andrebbe da sé che la mamma che predilige la cena li tiene il 24 e il papà che è abituato al 25 terrà i bambini in quel momento, no? Bisognerebbe cercare di trovare le cose migliori.
Ecco, questo sarebbe l'ideale, e vedo che tante coppie lo fanno autonomamente, cioè riescono a guardare il bisogno dei figli, la tradizione, com'è stato con la mia famiglia, com'è stata con la tua, e non cambiare la tradizione dei figli ma mantenerla immutata a scapito di magari un momento in meno previsto dalla legge col figlio. Ma quando le coppie fanno così, fanno, come diceva anche Sandra prima, un regalo grandissimo ai figli, perché riescono veramente a guardare quel bisogno che è unico per ogni bambino. Quindi se c'è la possibilità, io invito chiunque a permettere al bambino di trascorrere un momento a Natale con uno e con l'altro, proprio perché gli si restituisce questo senso di integrità perché lui non è metà te, ma lui è integro e unico e ha bisogno anche di questo per sentirsi uno solo.
Poi ci sono tante altre tradizioni, i famosi biscotti di Natale, posso cercare di farli ancora con i nonni, li preparavo per esempio con loro, no? Quindi cercherò dei momenti dove posso andare dai nonni e preparare ugualmente i biscotti, oppure l'allestimento dell'albero di Natale. Cercherò di portare i bambini dal papà per preparare l'albero anche con il papà. Insomma, sono solamente degli esempi, ma bisognerebbe cercare di tenerle queste tradizioni.
Sì, laddove è possibile, laddove non creano tensione, diciamo, non deve essere una cosa mai forzata. Ecco, perché Natale, il forzato Natale è proprio peccato, no? Quindi poco, ma quel poco sentito. Quindi non è una questione di dimenticare il passato, ma di trasformarlo. E qualcosa andrà comunque trasformato, perché non avrà la stessa rappresentazione, non sarà svolto nello stesso modo di come veniva svolto prima, e questo va bene. Però quello che possiamo chiederci è: ma come ci sentivamo? Che cosa era importante di quel rituale? E quindi questo ci aiuta un po' a individuare il valore che sta dietro. Era importante solo magari un po', come dire, per i sensi, oppure era importante perché mi dava un senso di unione. Per esempio, la questione di fare biscotti insieme è quella cosa, fare l'albero insieme è proprio quella cosa che noi insieme facciamo questa cosa. E mentre facciamo questa cosa accadono, no? Accadono conversazioni, si ha proprio quella sensazione calorosa di brodo caldo per l'anima, mi da dire, no? E quindi l'idea è quindi che cosa è esattamente che voglio sperimentare di nuovo, e trovo modi nuovi. E la prima volta, appunto, non deve essere perfetta, cioè i nuovi Natali si costruiscono anche negli anni. E quindi proprio di lasciare anche un po' che vengano. Magari ci sono delle cose che avete visto in un'altra famiglia che dice: ah, che bella questa, ma che se la facciamo? Cioè proprio porci in modo coinvolto anche con i bambini e chiederci: cos'è che vorresti? Magari qualcuno dice: ah, ma a me tutto quella confusione dopo un po' mi stanca, voglio andare a fare una bella passeggiata e portare le mele agli uccellini nel bosco, per dire. Cioè, perché no? No, che non... quindi lasciamoci veramente sorprendere, ma soprattutto mettiamo al centro il sentire, perché è anche qualcosa che anche noi adulti un po' abbiamo come esigenza nel tempo, che sembra che si perda questa qualità del Natale, quando invece in fondo la vorremmo tutti un po'. Quindi magari se la separazione ci impone di porre l'attenzione maggiore, no? Al posto di fare la ritualità perché la si faceva, continuiamo a farla, adesso dobbiamo un po' più capire perché. E questo può portare, può aggiungere cose al nostro Natale e farlo diventare un po' più autentico per noi. E questa, per esempio, è un'opportunità.
Luca ci dice: per me era molto più importante la preparazione del Natale che il Natale stesso. Adesso, vedendo i bambini solamente una volta ogni 15 giorni, faccio veramente fatica a trovare il tempo per fare con loro tutte le cose belle che facevamo una volta. Invece Barbara ci scrive della gara per i regali. Quando io chiedo al mio ex marito che cosa intende regalare, mi dice sempre: non lo so, io gli faccio delle proposte, poi alla fine è già capitato di ritrovarci con i regali in doppio, perché lui ha fatto apposta a regalare le stesse cose. Sentiamo ancora un messaggio molto carico da parte di questa ascoltatrice.
Sì, mi spiace per Barbara, ma forse sta proprio vivendo anche un momento ancora acceso, diciamo, della relazione con l'ex compagno. Ma quello che dice Barbara è comune. Quindi è un'attenzione a noi genitori, non è un'attenzione a noi, ai nostri figli. Cioè, cosa desiderano i nostri figli? Piacerebbe avere questo, quello, con che ritualità, in che momento? Se i genitori riuscissero a accordarsi anche sul momento in cui i bambini potranno scartare questo regalo, ritorniamo al discorso di prima, facciamo un grande dono a loro. E probabilmente un giorno ce lo diranno. Sai che per me è stato molto importante quel giorno non avere doppioni, perché mi sono reso conto che avete parlato. Dobbiamo ricordarci anche questo.
Allora, io ricordo ancora una volta i nostri numeri di telefono 076 321 1113 se volete mandarci un messaggio WhatsApp, 0848 030808 se volete chiamare, magari dopo l'esperienza che avete fatto avete anche qualche cosa che volete condividere, che cosa è andato bene, che cosa è andato male, avete dei consigli magari per gli altri genitori. Ci ascoltiamo Michael Bublé. Birds flying high. Oggi alla consulenza stiamo parlando di come gestire il Natale quando si è genitori separati. Abbiamo ospite in studio Sandra Killer, che è la presidente dell'Associazione Ticinese Famiglie Monoparentali e Ricostituite, e Valentina Testoni, che è mediatrice familiare. Chiaramente tutto il centro della nostra discussione è: bisogna collaborare per il bene dei bambini. E quindi, proprio pensando a questo, Valentina Testoni, io direi: possiamo magari dire ai genitori un po' che cosa sarebbe bene non fare? Allora, con tutte le dovute premesse, che noi capiamo un genitore che sta vivendo un momento estremamente difficile, magari soprattutto all'inizio, quando la situazione è fresca, c'è ancora tutto un carico pesante che ha ancora bisogno di elaborare, quindi si tende tutti a fare, a dire delle cose che poi più avanti magari non si sarebbero fatte, no? Perché tante volte bisogna pensare anche un po' a se stessi, alla propria sopravvivenza, e in quel momento si è un po' meno lucidi su quello che è il bene dei bambini. Però appunto, qualche consiglio importante.
Ok, allora, cosa non fare? Cosa non fare è non aspettare all'ultimo per definire i giorni e i programmi da spiegare ai bambini. I bambini hanno così tanto desiderio anche di poter vivere il Natale che devono sapere prima come accadrà i programmi, quindi i genitori devono parlarsi, non devono far fare da tramite ai figli sui programmi, ma loro devono dire: ok, questo giorno i bambini saranno qui, in quest'altro giorno saranno qua, in modo che i bambini siano preparati e possano sapere cosa li aspetta in quelle settimane. Quindi precocemente fare un programma, non aspettare l'ultimo minuto.
E lo sappiamo, no? Che purtroppo ogni tanto quando i genitori sono incapaci di gestire i loro rapporti o sono ancora tanto arrabbiati, vogliono proprio apposta far arrabbiare l'altro, e quindi lo tengono un po' sulla graticola, non comunicano mai i piani, non comunicano mai le intenzioni. È proprio un gioco.
Non so se è un gioco, Carlotta, però so che è nocivo per i figli. Quindi quello che è importante è il prima possibile stabilire un piano e comunicarlo ai bambini nell'ottica della prevedibilità. Dopodiché non competere sui regali e sul tempo, su quello che si fa con uno, su quello che si fa con l'altro, il regalo più grande. Non serve. I figli ci vogliono bene anche se regaliamo loro una matita e dall'altra parte ricevono un computer. Cioè, dobbiamo pensare che loro ci amano a prescindere. Poi non fare confronti tra i due Natali, tra le due case, quindi dove è stato più bello, ti sei sentito meglio qui o là, mai, evitiamo caldamente. Non coinvolgere i figli nelle scelte, quindi nel momento in cui abbiamo in chiaro un programma dire: vorresti stare ancora un po' di qua, vorresti stare ancora un po' di là. Cioè, diamo ai bambini la certezza di essere noi adulti a decidere e poi mettiamoli davanti ai programmi che abbiamo scelto in maniera adulta. Quindi questi sono alcuni consigli.
Beh, proprio perché dicevi di non fare un confronto sui due Natali, sarebbe anche bene non caricare mai i bambini di troppe domande. È vero che poi uno dei due genitori è curioso, vorrebbe sapere che cosa è successo, però ai bambini non piace troppe domande su cosa ha fatto dall'altra parte.
Esatto. E poi non forziamo i legami con le famiglie ricomposte, non cerchiamo di creare delle situazioni che in questo momento magari metterebbero ancora di più il figlio esposto in una condizione di dover riportare cosa è accaduto in una casa piuttosto che nell'altra, proprio per queste domande che i figli non amano particolarmente sentirsi fare.
Sì, magari aggiungerei anche in un momento o nell'altro durante la vacanza può capitare che uno o l'altro genitore sia appesantito dalla situazione, che sia veramente sofferente. Ecco, se potete, rivolgetevi a amici, rivolgetevi a parenti, a sorelle, a fratelli, a genitori, per essere accolti in questo vostro sconforto. Non fatelo passare attraverso i figli. Questo davvero, perché i bambini sono veramente delle spugne emotive, vi sgamano comunque. Però se almeno voi fate l'atto protettivo di dirgli: non ti preoccupare per me, mamma o papà ha qualcun altro, vado dalla zia, vado, ne parlo con un amico, non ti preoccupare, io sono grande e mi posso occupare della mia sofferenza. E posso anche dire magari: sì, forse senti che in questo momento faccio un po' fatica, ma me ne sto occupando, tu vai sereno che se tu sei contento o contenta io già sto un pochino meglio. Ecco, se riuscite a dire questo, anche questo è veramente un grande dono per loro, perché gli lasciate la libertà di avere i loro momenti spensierati. Altrimenti li tenete dentro nel circolo della sofferenza in cui siete coinvolti anche voi e non gli permettete di avere quei momenti così di leggerezza che sono importanti per loro. Mm-hmm. Ecco. E quindi anche come amici e parenti, proprio mettetevi a disposizione per questo, a sostegno del genitore che vedete magari in difficoltà, e mai caricate, cioè mai parlate male dell'altro genitore, in modo tale da non caricare ulteriormente già tutto quello che è la fatica del momento di chi non sta bene. Quindi questo potrebbe essere una responsabilità, un dono che fanno i parenti delle famiglie che si separano. Quindi aiutate a portare serenità e non diventate i difensori, i paladini del vostro parente o amico, perché non è così che aiutate quella famiglia.
È arrivato un messaggio dove una mamma ci dice: ecco, io sto ascoltando, insomma, delle tensioni che si creano tra i genitori che vorrebbero avere tutti e due a Natale i figli, e si litiga magari per il quando, il come, eccetera. Io ho il problema che il mio ex marito adesso è talmente concentrato sulla sua nuova situazione, la nuova compagna, che non vuole i figli a Natale, vuole fare le sue cose, e i bambini ne soffrono molto perché vorrebbero passare un momento con il papà.
È tematica dura per i bambini. Dopo bisogna naturalmente conoscere la situazione per poter entrare nel merito, bisognerebbe parlare con questa coppia di genitori. Ovviamente, nel limite del possibile, il genitore che ha più consapevolezza di quello che stanno vivendo i figli sarebbe buono se si mettesse a disposizione della possibilità di vedersi, quindi anche poter tematizzare questa cosa con l'altro genitore se ci sente, facendo capire che è importante magari per un momento per i figli trascorrere questo momento di Natale. Tante volte come adulti ci trasciniamo sull'onda dell'emotività anche nelle situazioni in cui magari uno dei due è entrato in una nuova relazione. Anche qua è importante ricordarci che a un certo punto della loro vita i nostri figli ci ringrazieranno per certe scelte che abbiamo fatto, per essere riusciti magari a metterli al centro in alcuni momenti. Quindi invito la signora, se è possibile, a parlare con il papà dei ragazzi, e se questo non fosse possibile, di permettere ai ragazzi di stare il meglio possibile con la sua famiglia, con lei, di trascorrere delle festività belle senza forzare la mano, garantendosi lei come porto sicuro.
C'è invece un papà che ci scrive, appunto, a proposito della suddivisione delle vacanze. Avevamo detto in apertura che solitamente si cerca, visto che sono 2 settimane, di fare una settimana con un genitore, una settimana con l'altro, e poi magari l'anno successivo di invertire, insomma, questa organizzazione. E lui dice: io ho molte difficoltà con la mia ex moglie perché, siccome faccio un lavoro a turni, guido gli autopostali, non posso tenere i bambini per una settimana intera, lei non è flessibile, io vorrei averli quando posso, quando sono libero, ma non c'è verso di accordarmi con lei.
Allora sì, nelle convenzioni c'è scritto in caso di disaccordo una settimana, ma naturalmente bisogna vedere la situazione specifica. Molte famiglie si accordano autonomamente. Non sappiamo, anche qui in questo caso non conosciamo la situazione specifica, dovremmo sentire anche il motivo per cui magari la signora non riesce a garantire al papà di essere disponibile al 100% quando lui è libero. Potrebbe arrivare dal papà magari una proposta che tenga conto anche dei bisogni della mamma, dei ragazzi, no? Guardando i ragazzi, quindi dire ok, capisco che il mio lavoro non è utile nella gestione familiare, in che modo potrei fare qualcosa che anche a te potrebbe far piacere o ti lascerebbe tranquilla? Cioè interrogarci sempre anche sullo sguardo dell'altro, piuttosto che guardare solo le nostre motivazioni, può essere molto utile.
Un'altra ascoltatrice invece ci scrive: io capisco che le vacanze sono sacrosante, adesso è stato deciso che quest'anno i bambini staranno con il papà, però lui vuole andare lontano, andrà al mare in Egitto e quindi non avrò la possibilità di vedere i bambini nemmeno per un giorno durante le feste. Può farlo?
Allora, anche qua bisogna vedere proprio la specifica della convenzione. Quando ci sono questi dubbi, è sempre utile rivolgersi a un legale o comunque chiamare lo sportello. Diciamo che c'è la possibilità di andare via qualche giorno con i figli se la settimana ricade nel periodo paterno piuttosto che materno. Quindi guardiamo, cerchiamo di vedere in che modo comunque i nostri figli potranno essere felici in quella circostanza, per quanto come situazione può non essere idilliaca per noi genitori che rimaniamo soli, che li sappiamo distanti, cerchiamo di vedere quanto un'esperienza così possa essere utile a loro e quanto possano tornare contenti da una settimana magari col papà, per quanto non sia proprio in linea con quello che ci saremmo aspettati.
Sandra Killer, voi avete anche appunto uno sportello, le persone possono rivolgersi a voi per avere sostegno, voi rispondete alle domande. Quando arriva il periodo natalizio, come vi sollecitano? Quali sono le domande più frequenti, così in generale?
Ma sì, per lo più proprio laddove fanno tanta fatica a trovare dei buoni accordi, delle buone soluzioni, dove sembra che appunto i bambini vengono un po' messi un po' in mezzo, oppure non vengono sufficientemente tenuti in considerazione i loro bisogni. Quindi la maggior parte delle famiglie un po' ce la fa, cioè ha il buon senso e trova le proprie soluzioni anche con l'aiuto di amici e parenti. Chi non ce la fa si rivolge a noi e per fortuna in modo che noi possiamo un po' accogliere intanto la fatica. E però lascio la parola volentieri a Valentina che sta ascoltando diverse di queste situazioni.
Sì. I temi in questo periodo vertono proprio sulle domande che arrivano rispetto alle vacanze, i momenti da dividere con i figli, la tristezza e la fatica, no? Di questi momenti anche di solitudine per il genitore che resta da solo. E quindi si cerca in qualche modo di dare una risposta a queste, cioè un ascolto più che altro, perché le soluzioni pronte a distanza di 2 settimane sono veramente difficili da portare avanti. Quello che diciamo spesso Alessia Di Dio, la nostra coordinatrice, e io nelle situazioni con le quali ci confrontiamo è che capiamo magari la difficoltà del momento, il dolore dei genitori e il dolore dei figli in determinate situazioni dove magari si sentono obbligati ad andare da una parte o dall'altra. Quello che chiediamo è di lavorare in anticipo, quindi consapevoli del fatto che ci sono delle situazioni di difficoltà o di tensione, in che modo noi genitori possiamo veramente metterci a tavolino e ragionare o creare un progetto per la lunga durata. Anche perché spesso, lo dico alle coppie che ho in mediazione, tendiamo a vedere questo momento come il momento assoluto che durerà in eterno, ma in realtà non è così. Prima cosa, è un momento circoscritto dettato spesso dall'inizio di una separazione. E se la conflittualità si protrae, può essere determinato da delle situazioni particolari, ma non saranno eterne, perché comunque i figli cresceranno e il bisogno che ha una bambina di 8 anni oggi non sarà lo stesso che avrà fra 2 anni. Quindi io chiedo sempre di fare un passo indietro e di vedere anche quanta energia viene sprecata in battaglia piuttosto che nella relazione col figlio. E questa la rimando a tutti i genitori che si sentono in qualche modo coinvolti da questa affermazione.
Sì. Poi quello che vi sento anche dire, quanto è comunque importante l'accoglienza, cioè per il genitore che chiama, anche se non si possono fare chissà quali miracoli su quel Natale lì in particolare, è proprio aiutarlo a viverlo in maniera, cioè ridurre al massimo possibile lo stress di quel momento per se stesso e per i propri figli, e in modo appunto da superare il Natale con e mettendo anche meno benzina sul fuoco possibile, proprio per andare in un'ottica di una costruzione a lungo tempo e di una personale sanità mentale, direi anche. Quindi quanto è importante che ci sia qualcuno che sa esattamente che cosa vuol dire passare attraverso queste ferite importanti, che sia per l'uno o per l'altro genitore, e di aiutarlo a veramente stare il più possibile concentrato sul minor danno possibile e il miglior effetto possibile data la situazione.
C'è un altro tema importante, quello, avete detto, c'è un genitore che potrebbe anche essere un po' solo durante le feste, quindi la situazione è molto carica. D'altra parte ci sono invece poi le famiglie allargate, le famiglie ricostituite, quindi quando poi la separazione ha già preso insomma il suo tempo e arrivano i nuovi compagni, le nuove compagne, magari hanno dei figli, quindi ci sono anche i loro figli, ci sarà un primo Natale dove i bambini vivranno tutto in questa grande famiglia allargata. Qualche consiglio particolare, Valentina?
Passo pure la parola a Sandra.
Ma la prima cosa che mi viene in mente è di salvaguardare dei momenti della famiglia originale o della famiglia monoparentale originale, quindi far sì che non diventi per forza una forzatura di un Natale tutti insieme felici quando ancora non c'è quell'intimità, no, che si desidera durante le festività, ma far sì che ci sia un po' e un po', una cosa e anche l'altra, di nuovo senza forzare, cercando di portare un equilibrio in questo. Quello che mi dice spesso Valentina è proprio la questione della gradualità, e qui quindi ti lancio la palla.
Sì, gradualità, Carlotta, come parola d'ordine. Non si può pensare di introdurre nuove figure in maniera aggressiva o violenta, cioè dobbiamo rispettare i tempi dei figli. Ci sono figli che dopo un anno non sono ancora pronti a conoscere nuovi compagni e va rispettato. Se vogliamo garantire al nostro rapporto un equilibrio e una felicità tale da avere anche l'accettazione dei nostri figli, dobbiamo rispettare i loro bisogni. Quindi non introduciamoli forzatamente, e soprattutto nel caso decidessimo di portare il nostro compagno, la nostra compagna al Natale con i nostri figli, facciamo in modo che l'altro genitore lo sappia prima. Ma perché? Perché se noi avvisiamo l'ex marito o l'ex moglie dicendo sappi che quest'anno ci sarà anche Pinco Pallo a cena, non saranno i figli in tensione a dover riportare, una volta rientrati dalla mamma o dal papà, chi c'era a cena, allora c'era anche quello, c'era anche quella, eccetera eccetera. No, togliamo anche questa tensione dai figli, permettiamo loro di essere fuori da questo disegno. Volevo comunicarti che ci sarà anche questa persona, in modo che quando i figli torneranno il genitore potrà dire ho saputo che c'era anche lei o lui, spero sia andato tutto bene, alleggerendo il più possibile e non tirando in mezzo i figli nel conflitto di lealtà.
Poi niente sorprese, i bambini non si devono trovare nella situazione di guarda chi c'è, e poi magari fare le presentazioni proprio in queste grandi occasioni speciali, non è qui che vanno fatte.
No, l'ideale sarebbe proprio avere un momento prima, magari di conoscenza, permettere ai bambini di vivere una forma di Natale classico come se lo sono immaginati, soprattutto se è il primo o se è il secondo Natale, per poi introdurre la figura di un nuovo compagno in maniera graduale, perché spesso anche nelle famiglie ricomposte ci sono altre mamme, altri papà, altri figli, quindi c'è un disegno molto più complesso e dobbiamo ricordarci che nelle famiglie ricomposte non basta togliere una pedina per inserirle un'altra, cioè ognuno ha il proprio ruolo, non possiamo sostituire un padre con un compagno, non possiamo sostituire una madre con una compagna. I bambini potrebbero diventare fratelli d'anime, ma al momento non lo sono ancora, dobbiamo dare tutto il tempo a loro per conoscersi e per accettarsi.
Qualcuno ci chiede come si fa a sapere quando i bambini sono pronti.
Come si fa a sapere quando i bambini sono pronti? Ma diciamo che se si fanno le cose gradualmente accade, cioè accade naturalmente, semplicemente la prima volta sarà che questa persona è presente per poco tempo e poco invadente, cioè quello che mi viene da dire è proprio che all'inizio entrano come marginalmente e poi piano piano cominciano a occupare un po' di posto, ma se lo fanno con il rispetto, piano piano è una cosa che accade abbastanza naturalmente, purché sia appunto graduale, lo vedo al momento e spesso sono i bambini stessi che allungano il passo, che vanno più vicino all'altra persona se questo gli lascia lo spazio di arrivare. Quindi non saprei dare una definizione pratica, un momento, un tempo. È proprio una cosa che se gli si lascia il tempo si muove autonomamente, magari se ci sono più fratelli un bambino si avvicina di più e altri si avvicinano di meno, e anche questo va rispettato, soprattutto in funzione magari anche dell'età e tutto quanto. Qualcuno ha più interesse di relazionarsi con questa nuova persona e qualcun altro proprio non ne sente il bisogno. Questo è importante: se i bambini sono rispettati nei loro tempi, tutto accade abbastanza in maniera naturale, ecco.
E un'altra cosa, Sandra, quando si fanno le presentazioni, come diciamo prima, proprio l'importanza di condividere questa scelta con l'altro genitore, perché tante volte il fatto di agire come unico genitore, questa è la mia storia, la mia vita, decido io quando presentarlo, senza coinvolgere l'altro genitore, genera già la base dei conflitti molto forti. Quindi se c'è la possibilità di dire guarda, io sentirei di presentare la mia compagna o il mio compagno, i nostri figli, cosa ne pensi? Questa persona potrà anche dirci non sono pronta io, ma davanti alla luce del fatto che la madre dei nostri figli o il padre dei nostri figli non sia ancora pronto ad accettare una nuova figura, potrebbe farci rallentare il passo, ma questo andrebbe a favore dei figli perché non si sentirebbero triangolati nelle varie relazioni mamma-papà e compagni dei genitori.
Grazie mille Sandra Killer e Valentina Testoni per tutti questi consigli, quindi vogliamo ancora fare un appello: se avete bisogno di parlare con qualcuno potete evidentemente farlo. Come è l'indirizzo?
www.famigliemonoparentali.ch e sulla pagina dei contatti trovate i numeri di telefono e email. Vi risponderanno Valentina Testoni e Alessia Di Dio.
Grazie mille, alla prossima, buon pomeriggio, noi ci risentiamo domani.
Grazie a voi.